Guarire è analogo ad integrare. Vivere pienamente è guarire. Buongiorno e bentrovati su Radio Cooperativa in diretta venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 12:06 per una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Altrove. Le voci che oggi sentirete in questa ora e mezza in cui vi terremo in compagnia sono quelle di Iapos e di Mel.
Buongiorno a tutti.
E vi ricordiamo il sito internet del Centro Altrove che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, nonché il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Sul sito di Radio Cooperativa trovate, oltre alle notizie utili che riguardano la nostra emittente, il palinsesto, le novità delle trasmissioni, nonché tutti i nostri riferimenti e i contatti, anche le modalità con cui dare un contributo economico all'esistenza della nostra radio, che come sapete non ha pubblicità tra una trasmissione e l'altra o all'interno delle trasmissioni e vive unicamente dunque di donazioni e della generosità dei suoi ascoltatori. Le modalità sono principalmente tre: o il versamento su conto corrente postale, o il bonifico bancario, oppure una donazione tramite PayPal. E sul sito internet, che vi ripeto è www.radiocooperativa.org, trovate le indicazioni per farlo. Basta andare a sinistra, c'è una voce Sostieni la nostra radio e cliccandoci sopra vi si aprirà la pagina con tutte le coordinate. Noi vi ringraziamo anticipatamente perché appunto è grazie alla vostra generosità che questa e altre trasmissioni di Radio Cooperativa possono continuare a trasmettere. E iniziamo la puntata di oggi con la lettura di un testo che trovate nel nostro blog, quindi se vi interessa leggerlo potete andare sul sito che è serialtrove.it e cliccare in alto a destra la voce blog. Questo testo ha un titolo che può sembrare provocatorio ed è Perfeziona te stesso gratis.
Durante il nostro viaggio interiore perderemo e ritroveremo verità, cadremo e ci rialzeremo. La chiave è rimanere sinceri nei nostri sforzi e focalizzati sul nostro intento, essere. Cercando un significato più profondo dell'esistenza e allineandoci con la nostra essenza, possiamo risvegliarci a una vita piena di scopo, di motivazioni e appagamento, una vita che trascende l'ordinario e tocca lo straordinario. E questo è potenzialmente accessibile ad ognuno di noi. La vera trasformazione spesso comporta delle sfide. In alcune scuole tradizionali, gli studenti dovevano sopportare anni di silenzio o svolgere compiti apparentemente umili. Queste pratiche non erano pensate per umiliare, ma per confrontare la vanità, l'arroganza e l'orgoglio, spingendo lo studente a riflettere profondamente sul proprio stato interiore. Molte antiche tradizioni, inclusi i Vangeli, parlano del risveglio come prerequisito per la trasformazione. Termini come vegliate, essere vigili o stare svegli simboleggiano la necessità di una consapevolezza più ampia. Ma come possiamo davvero svegliarci? Non ci stanchiamo di ripeterlo. Il viaggio dentro di te inizia con l'osservazione dei tuoi pensieri. Osservare con onestà e chiarezza ti consente di vedere ciò che ti rende schiavo e deve essere trasformato. Non si tratta di un giudizio severo, ma di una sana autocritica, di riconoscere parti di te che ti trattengono nella cosiddetta zona di comfort, che, appena apri gli occhi, ti accorgi che tanto confortevole questa zona non è, anzi. L'autoosservazione necessita di un sistema e quindi richiede un mentore, un educatore, una guida impersonale che a sua volta abbia praticato e imparato l'arte dell'essere. La trasformazione richiede di ribaltare la visione della propria realtà, permettendo all'essenza di padroneggiare la propria vita al servizio del proprio sé, l'essere. Questo cambiamento è graduale e ci obbliga ad affrontare la scomoda verità che in fondo potremmo realizzare, di non essere chi abbiamo da sempre immaginato di essere. Questo shock è un chiaro segnale di risveglio. Un insegnamento autentico, trasmesso da chi si è già risvegliato, è dunque essenziale. Questi insegnamenti non sono invenzioni arbitrarie, ma mappe millenarie, accuratamente progettate dalla scienza iniziatica per coloro che sono pronti a intraprendere il viaggio della coscienza. Trovare tali insegnamenti potrebbe non essere facile, ma la ricerca stessa ci motiva, accende l'entusiasmo, ci sgrezza e ci affina. Perfeziona te stesso, dunque. Tutto il resto può attendere.
Nella puntata precedente abbiamo parlato di ipermercati spirituali, vi abbiamo letto un testo da un titolo provocatorio, appunto, offerta 2x1 ipermercati spirituali, e oggi vi leggiamo, abbiamo letto attraverso la voce di Mel, questo testo, Perfeziona te stesso gratis. Ovviamente il gratis, qui anche ironico, allude al fatto che a differenza di molti corsi, di molti ipermercati spirituali, molte offerte che ci possono essere in giro, che si possono trovare oggigiorno in materia, il perfezionamento di sé non richiede un costo economico. Dunque, se qualcuno si era preoccupato di questo, stia tranquillo, non c'è nulla da pagare economicamente parlando, quindi non bisogna essere necessariamente ricchi per poter accedere e viceversa. Però un prezzo da pagare effettivamente c'è, ed è quello che vi leggeva Mel attraverso questo testo, perché comunque in ogni caso tutto ha un prezzo inevitabile, e il prezzo da pagare è il sacrificio di quello che sostanzialmente accettiamo di poter sacrificare di noi stessi. E un sacrificio che è necessario a poter perfezionare se stessi, a poter conoscere se stessi, a poter trasformare se stessi, perché sostanzialmente l'autoconoscenza di cui si parla qui, di cui parliamo, portiamo una testimonianza attraverso questa trasmissione, non è una conoscenza di noi sterile, non è il fatto di poter leggere dei libri su come funzioniamo e quindi sostanzialmente avere delle nozioni. Questa può essere una fase, però senza l'applicazione questa conoscenza non si realizza. È appunto un perfezionarsi, è un poter trasformarsi, e questo necessita di un sacrificio, necessita di diversi sacrifici. Sacrifici che significa lasciare andare qualcosa per cui sostanzialmente non hai più spazio, che ti appesantisce, per invece qualcos'altro, che riguarda però te stesso. Ad esempio, se voglio crescere, voglio diventare adulto, inevitabilmente devo rinunciare a ciò che mi impedisce o mi trattiene dal diventare adulto, devo rinunciare all'infantilismo, alle pretese di un bambino, o all'infantilismo emotivo. Non posso ovviamente essere adulto nel reale senso della parola e contemporaneamente però rimanere legato all'infantilismo dal punto di vista emotivo o di qualsiasi tipo, alle pretese di un bambino. È un esempio che si può fare ovviamente su qualsiasi aspetto, e quindi qualcosa devi sacrificare. Questo sacrificio è quello che poi permette la trasformazione, con una serie però di caratteristiche che sono quelle che sono evidenziate nel testo che Mel vi ha letto, e quindi il contatto con un insegnamento, con dei metodi, con degli approcci che sono quelli che nel tempo si sono perpetuati attraverso quella che è la scienza iniziatica, le scuole iniziatiche che sono delle e che hanno delle caratteristiche particolari.
Bellissimo testo, direi, Iapo. E allora mi viene così una domanda da rivolgerti. Qual è stato il tuo primo approccio in questo viaggio interiore?
Il primo approccio è stato un po' scioccante, sostanzialmente, come si dice qui, si usa la parola shock sostanzialmente, perché innanzitutto perché ci possa essere un viaggio interiore, un viaggio è fatto di tappe e tante volte uno è convinto di viaggiare, ma semplicemente si mette davanti, è come mettersi davanti alla televisione e guardare i programmi tipo Turisti per caso, alle falde del
Questa è
Kilimangiaro,
bella.
e credere che sta viaggiando lui. Uno può benissimo guardarsi quei programmi, però è qualcun altro che viaggia al suo posto, gli trasmette poi delle immagini o dei video in televisione o al computer, però tu rimani fermo lì e alla fine della trasmissione sei ancora fermo là. Sei seduto, hai visto tutto questo bel viaggio virtuale, però dentro di te non ti sei mai mosso, non hai mai fatto esperienza, non hai mai visto quei luoghi, li hai assaporati, nulla, solamente tutto nella tua testa. E tante volte accade così anche quando ci si approccia a quelle offerte degli ipermercati spirituali di cui parlavamo prima, anche quelle gratuite, ma che però di fatto poi non comportano un cambiamento, una trasformazione. E il vero viaggio lo fai quando ci possono essere delle tappe che percorri, fossero anche poche, fosse anche andare da qui a 5 km, però hai percorso comunque un tratto di strada, ne hai fatto esperienza. E in un viaggio interiore, perché uno non resti solamente nel suo brusio mentale, servono delle tappe di trasformazione, il fatto di poter dire prima mi comportavo così, sentivo questa cosa, adesso invece non la sento più, non provo più questa emozione, che magari era un'emozione negativa, ne provo un'altra, ho modificato la risposta, eccetera. E questo è stato possibile per me attraverso il contatto con un insegnamento, come si cita qua, un insegnamento, quello proposto da Hermes, che soprattutto nei primi approcci è stato molto volto a poter creare questi shock che qui vengono solo parzialmente citati e quindi shock addizionali, cioè delle cose che comunque uno non si aspetterebbe, diciamo, in quella che è l'ordinarietà del suo pensiero, che comportano una rottura in quel momento di quella che è la tua meccanicità della risposta, di pensiero, di emozione, eccetera. E da questa rottura, un po' come quando uno non so, è un po' rigido e gli fanno un massaggio, lo scuotono un po' per poter venire in mente questa cosa, può nascere qualcosa, insomma, puoi essere innanzitutto più aperto ad apprendere qualcosa, poi. E uno di questi shock avveniva spesso anche con questa pratica che qui viene citata del silenzio, non tanto come ovviamente qui viene descritta nelle scuole iniziatiche di un tempo, quindi che uno dovesse perseguire il silenzio per molto tempo, anche se c'è chi appunto lo fa, ma ad esempio attraverso l'annullamento della risposta, o quantomeno il silenzio che a volte veniva richiesto come non rispondere. Quindi qualcuno ti dice una cosa e tu automaticamente daresti una risposta verbale, in questo caso, che è automatica, frutto però di un automatismo. E se sei abituato a farlo, quando qualcuno ti chiede di non rispondere, sembra che qualcuno ti privi di una
Di un
libertà,
diritto, sì.
sì, di un diritto inalienabile, di una possibilità espressiva, eccetera, eccetera. E io ero più Venivo chiamato da Hermes lo spiegazzo perché ero quello che aveva la spiegazione per ogni cosa e talvolta riemerge questa condizione, meno, talvolta riemerge che era la spiegazione per ogni cosa, quindi qualsiasi errore commettesse, qualsiasi cosa, c'era sempre un motivo, c'era sempre una spiegazione, sempre... e alla fine il risultato di tutto questo qual è? Che di fatto non impari niente, non conosci niente, perché quando tu hai già una spiegazione a tutto, quando tu non ascolti perché... Sei impegnato a rispondere, sostanzialmente non acquisisci niente, non impari niente in realtà. E le prime volte mi approcciavo con questa pratica, vivevo una forma di sofferenza perché era come doverti mangiare,
Mordere la lingua.
dovevi morderti la lingua o mangiarti la risposta, perché tu in realtà. E questo comporta poi tutte delle sensazioni, quindi a volte puoi provare una forma magari di rabbia, a volte invece sei più in una fase di accettazione, quindi puoi accogliere, altre volte ti senti morire perché senti come se una parte di te soffrisse. E alla luce poi del tempo e degli anni. Ho ridimensionato, insomma, grazie soprattutto alla pazienza, alla perseveranza di chi mi trasmetteva questo insegnamento, ho ridimensionato molto questa risposta e vedo anche che le sofferenze che spesso provavo, emotive, erano sofferenze che assolutizzavo in quel momento, ma che non avevano nulla di reale, sostanzialmente, nulla di reale, se non la sofferenza di questa parte di me, di questo aggregato che era abituato a dare la risposta, cioè di questo personaggio, che si citano qua i personaggi che uno recita, in cui mi identificavo, che soffriva nel non poter esprimere quel personaggio, quella risposta automatica, eccetera. Ma quella che io pensavo essere una libertà, la libertà di poter dire quello che volevo, poter rispondere, in realtà era solamente la sottomissione ad una risposta automatica, ad un meccanismo. E molto spesso accade così nella vita per
Sì,
tante cose.
questo è un punto proprio molto importante, come spesso quella che ci sembra la libertà invece è la nostra più potente schiavitù, quella strada che imbocchiamo ogni volta e il modo stesso in cui reagiamo a certi avvenimenti della vita nasconde proprio questa schiavitù, questa dipendenza, schemi acquisiti che ci riportano sempre allo stesso punto e subiamo coattamente senza nessuna possibilità neanche di osservarli perché sono talmente consolidati in noi come modi d'essere, ma io sono fatto così, questa è la mia vita, questo è il mio pensiero, perché non mi posso esprimere? Ma abbiamo visto che adesso lo stai dicendo molto chiaramente, credo che sia proprio comprensibile che la schiavitù si nasconde con delle maschere davvero,
Eh sì. Sì,
davvero belle.
si nasconde con delle maschere davvero belle e appunto molto spesso tu lotti per poterle difendere, sostanzialmente. E
Sì.
quindi tutto questo, l'insegnamento che si propone, cioè per come l'ho vissuto attraverso Hermes, spesso è proprio volto al poter... aiutarti nel ribaltare questa visione della realtà, questo approccio,
Eh sì.
ecco, con la realtà. E per te invece quali sono stati meglio i primi approcci con questo metodo di ribaltamento, con questa forma di insegnamento?
Come sono stati? Per me devo dire, che è sempre stato molto difficile, inizia adesso ad essere più chiaro, è sempre stato molto difficile accogliere un insegnamento. E in questi giorni proprio mi interrogo sul perché, ma credo che sia abbastanza comune, non sono una persona speciale, nel senso che sono come a livello di personalità, una persona insomma ordinaria, normale, comune, quindi potrei dire che come me il 90% della popolazione è stato cresciuto e quello che io ho ricordato proprio in questi giorni è il modo in cui subivo l'istruzione, l'educazione, tutto questo sistema che ci viene imposto. In qualche modo lo subivo prepotentemente, come fosse qualcosa che dovesse plasmarmi, costringermi, anche addirittura anche manipolarmi, cancellare tutto quello che era il mio, diciamo, bagaglio animico, passami questo termine un po' romantico, questo desiderio di fiorire in determinati aspetti della vita, come se tutto questo dovesse essere cancellato per essere sostituito da ordini ben precisi, comportamenti ben prestabiliti, atteggiamenti di un certo tipo, il tutto volto a costruire quella che è una persona socialmente accettabile, in grado di vivere all'interno di questa società a cavallo tra il 900 e il 2000 in Nord Italia, e quindi con tutte le sue caratteristiche. Se fossi stata da un'altra parte del mondo sarebbero state differenti. Quindi il mio viaggio interiore è iniziato con questa difficoltà a comprendere che ci fosse la possibilità di un insegnamento che invece fosse proprio volto a far fiorire l'interiore che ognuno porta dentro secondo proprio il desiderio che ci siamo portati come bagaglio, che non fosse volto a manipolare, a costringere, a soffocare, ma a far fiorire. Quindi il primo approccio è stato difficoltoso perché inconsapevolmente, inconsciamente proprio, ho vissuto questa prima fase, diciamo, di istruzione, educazione della mia vita in modo molto sofferto. E pur imparando a comportarmi come una persona civile, ho fatto di queste cose acquisite la mia difesa, quindi in un certo senso come se qualcuno dentro di me dicesse: no, cioè adesso è così e non si cambia più, adesso è questo e non permetterò mai più a nessuno di dirmi come fare, come essere, cosa dire, cosa pensare, no? Quindi chiamiamolo un'arroganza, una prepotenza, un orgoglio smisurati, che nascono però, e ora li posso anche riconoscere facilmente anche esteriormente a me, da una sofferenza molto, molto sentita, che a cui purtroppo tutti bene o male veniamo sottoposti, perché anche adesso l'istruzione non è che mira a far fiorire l'anima dei bambini, ma con un programma scolastico che è diventato un protocollo e che vale per 2, 3, 15, 20 mila studenti come fossero tutti uguali, mira proprio a fare questo, cioè non ha nessun'altra nessun altro scopo nobile. Mira a crescere degli adulti che sappiano comportarsi in una civiltà senza tanti fronzoli e senza tante altre meraviglie, insomma, ecco.
Sì, in teoria, e poi anche se aggiungo, è limitata ad un aspetto mentale, anche laddove funzionasse, poi non è detto che funzioni, perché in realtà sì, credo che se interrogassimo la maggior parte di noi, la maggior parte non si ricorda quello che ha studiato a scuola, quindi in realtà non funziona nemmeno.
No, ti ricordi
forse
la fatica di svegliarti alle 6 della mattina per essere a scuola tutti i giorni, alla stessa, gli anni spesi là, infatti questa cosa del conosci te stesso gratis è bellissima, perché poi ad un certo punto, ecco, l'insegnamento, il viaggio, diciamo, interiore inizia proprio quando ti accorgi che stai spendendo la tua vita, che stai pagando carissimo ogni giorno della tua vita. La stai spendendo, stai finendo, cioè hai speso una giornata, vuol dire che te ne manca una, non che l'hai guadagnata.
Ah sì, molto, molto vero questo aspetto, e colgo l'occasione per ricordare che gli ascoltatori, se desiderano intervenire oppure delle domande su quello di cui stiamo parlando, o il testo che abbiamo letto, possono farlo intervenendo in diretta allo 049 880 9020, questo è il numero di telefono, 049 880 9020, oppure è possibile anche scrivere un sms al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. E colgo l'occasione di quello che dicevi tu, Mel, perché alla luce di questo, effettivamente noi la maggior parte del tempo, se vogliamo vederlo in questo senso, cioè, dormiamo, cioè, all'inizio quando mi si apostrofava da parte di Hermes dicendo ma mentre tu dormivi, anche così a mo' di battuta, mentre tu dormivi noi stiamo facendo, abbiamo fatto, mentre tu dormi, o sì. Il fatto che ti dica ma dormi. Ma effettivamente all'inizio io provavo una forma di fastidio in questa cosa, come per dire no, ma io sono sveglio, dormo.
Ecco, okay? Appunto, Iavo, allora ti faccio mo' una bella domanda. Sì. Perché non vediamo la realtà? Perché non la vediamo? E come possiamo essere certi di questo, che non la vediamo?
Io posso rispondere per la mia esperienza, perché siamo identificati in un'illusione. Cioè, io ad esempio molte volte, per molto tempo, sono stato, perché adesso sto cominciando ad approcciarmi con questo aspetto di realizzare che dormo, effettivamente, cioè di riconoscere vero che dormo. Identificato ad esempio nella mente, e molto spesso nella mente tu ti astrai dalla realtà e non vedi la realtà. Ed è terribile, perché a volte non vedi proprio, sei convinto di determinate cose che effettivamente non sono reali, o l'approccio costante con la realtà, che è quello che è la base sostanzialmente dell'insegnamento, come è stato proposto attraverso Hermes nel centro. È quello che di fatto ti permette di riconoscere questa cosa che dicevi, cioè che tu non la vedi, la realtà. Che tu, è come, io almeno vedo questo, è come se avessi un'immagine che si sovrappone alla realtà, un'immagine di come le cose sono, e che di fatto a volte può essere approssimativa, assomigliare alla realtà, ma non è di fatto la realtà, non è
Sì.
come effettivamente sono.
Sì.
E quella differenza, quella profondità in più che la realtà ha, è una differenza fondamentale. E perché non la vediamo? Secondo me, per la mia esperienza, perché oltre a poter essere, come nel mio caso, astratti nella mente, ma nei pensieri associativi, perché poi quando uno vive queste astrazioni, vive associando cose del passato, associandole con immagini del futuro, con cose che comunque ti distraggono dal momento presente, quindi quello è ti distrai. Ma anche perché non, cioè noi la realtà la interpretiamo, perché sulla base di questo, come ti dicevo prima, il fatto che un approccio, una parola possono suscitarti un'emozione. E questa emozione ti porta a vivere una sofferenza che però non è contestualizzabile, non è reale, perché uno può soffrire perché, non so, gli muore qualcuno, oppure perché
Certo,
effettivamente gli
certo.
tagliano una gamba, cioè per delle cose, però per una parola, o che una parola ti provoca una forma di sofferenza, vuol dire che effettivamente dentro di te vivi un processo associativo per cui ti estranei dalla realtà. E vivi qualcosa che non ha nulla a che fare con la realtà. E siccome io vedo questo, siccome questi processi che accadono dentro di me sono molto spesso fulminei meccanici, e di fatto non vedo la realtà perché sono padroneggiato sostanzialmente. Manipolato da questi processi che avvengono dentro di me e che sono quei processi che, come dicevi tu prima, spesso noi difendiamo o usiamo per poterci difendere, perché gli diciamo sono fatto così,
Sì.
questa è la mia vita, eccetera. E dunque essendo sostanzialmente chiuso solamente in questa cosa, in me stesso,
È vero, sì.
in me stesso, in questa
Sì,
costruzione
sì.
di me, queste immagini che ho, non mi approccio alla realtà.
Sono d'accordo con te, perché anche per me è stato diciamo, comprendere che non era la realtà con la R maiuscola, quella con la quale mi rapportavo e dentro alla quale mi muovo, esisto e vivo, è stato proprio comprendere che il funzionamento del mio mentale, come dicevi tu prima, avviene perché ho una serie di dati che ho accumulato dalle esperienze passate, li organizzo, li elaboro per organizzarmi in quello che è il futuro, perché questo è il funzionamento della mente normale, ordinaria, no? Quindi prendi tutto quello che sai, tutto quello che sei stato, tutto quello di cui hai fatto esperienza e lo elabori per vivere la tua vita nella quotidianità e progettarti un futuro. Ma c'è un altro tipo di mente che nasce man mano che ci si conosce, man mano che si apprende l'arte del silenzio, man mano che si inizia con l'osservazione ed è uno stato, diciamo, che ti dà la possibilità di fare esperienza non solo attraverso i sensi, diciamo quelli normali, quindi vista, udito, tatto, ma iniziano ad essere possibili anche, possibile osservare anche le impressioni, la percezione, l'intuizione, insomma anche altri movimenti, altri aspetti, ma è tutto va di pari passo con l'aver quantomeno ammesso che il proprio funzionamento, diciamo, iniziale è un po' questo di muoversi rispondendo alla vita, reagendo in continuazione a quelli che sono gli accadimenti in base a quello che abbiamo memorizzato.
Sì, e di fatto in una condizione di questo tipo tu non stai vivendo. Cioè, nel senso, quel momento lo vivi semplicemente come se fosse inserito all'interno di questa...
Sì. Ovviamente noi parliamo per esperienza, poi non a tutti ovviamente capiterà la stessa cosa, non tutti funzioniamo nello stesso modo, qualcuno a livello evolutivo sarà sicuramente più avanzato. Diciamo che anche Iapo riconosce come me di essere un modello piuttosto standard di persone, quindi diciamo che possiamo generalizzare, usare il noi e non sempre parlare proprio a livello personale.
Sì, di fatto è una missione difficile perché ognuno pensa sempre di essere unico, e indubbiamente c'è un aspetto che ovviamente viene sottolineato spesso anche da Hermes, il fatto che ognuno comunque quando vive le sue esperienze le colora e ognuno di noi è sicuramente un frammento forse dell'essere o divino, eccetera, però unico e irripetibile sicuramente.
Nell'essenza. È vero, questo è vero, perché anche adesso abbiamo generalizzato col fatto che l'educazione, la famiglia, il sistema esatto forma esseri tutti uguali, però insomma poi se guardiamo anche due bambini quando ce li hai, sono fratelli, sono cresciuti nella stessa casa, con gli stessi genitori, hanno fatto le stesse cose, ma sono assolutamente differenti, quindi qualcosa sempre di unico, diciamo di esclusivo, di personale c'è, ma il modo in cui noi viviamo all'interno delle società tende ad annullare queste cose o addirittura a porle a livello di competizione, quindi a formare individui che si competono l'un l'altro. Prima ci confrontavamo un po' su questo aspetto, che in questo sistema così competitivo il primo vince e il secondo è il primo a perdere. Non esiste, questa è la società, quindi a livello proprio di rapporti interpersonali si complica un po' tutto perché c'è sempre questa rivalità, questa inimicizia, questo voler primeggiare, insomma te lo dicono fin da piccoli, devi svegliarti se ti vuoi affermare, se vuoi fare, devi essere capace, devi... così come si forma degli individui che sono tutti proiettati all'esterno, competitivi, e il viaggio interiore diventa turisti per caso, come hai detto tu, la vita intera diventa turisti per caso.
Sì, e a volte competiamo anche per cose, cioè sotto qualsiasi aspetto, anche ad esempio per questioni affettive, per ottenere la visibilità dei genitori piuttosto che di qualcos'altro, che non è necessariamente una competizione
No, non
Solamente
materiale, certo.
professionale o economica o di questo tipo. A volte c'è anche una competizione che uno vive in questo senso, oppure che vive anche in modo passivo, nella forma di essere il secondo, di abituarsi a essere il secondo, il terzo, l'ultimo, eccetera.
Sì, poi Iapo, c'è una cosa molto bella che scatta, no? Quando inizia questo viaggio interiore. Ed è una prima missione che è la più scioccante, secondo me. Per me è stata in assoluto la più scioccante ed è la più difficile da tenere a mente, tra l'altro, che tutto quello che capita, capita interiormente a te. Tutta questa competizione, tutto quello che proietti all'esterno, tutta questa guerra che c'è all'esterno, tutto questo movimento che si vive esteriormente, capita interiormente. È un discorso puramente interiore. Ed è difficilissimo perché anche quando lo capisci, dici sì, lo so che tutto avviene dentro di me, ma tu sapessi che cosa mi ha fatto quel tipo, oppure sapessi cosa mi è capitato l'altro giorno, oppure ancora, ma tu sapessi che razza di infanzia difficile io ho vissuto, no? Cerchi sempre comunque di poter spalmare a 360 gradi quella che invece scopri essere una tua responsabilità. A questo punto il silenzio diventa una regola d'oro. Una volta compresa questa cosa, ammessa la necessità e anche la meraviglia che possa esistere un insegnamento differente, volto non a fornirti le chiavi del potere, del successo esteriore, di come prevaricare gli altri, di che uso fare dei tuoi soldi, della tua vita, del tuo tempo, ma di conoscenza di sé, di conoscenza interiore per sbrogliare sta matassa che ci fa spendere la vita senza facendo appunto i turisti per caso. Ecco, allora questo silenzio diventa quasi, non diventa, arriva come se rimani talmente scioccato che spesso non hai proprio parole da dire. E l'osservazione a quel punto si apre come una possibilità enorme.
E a proposito proprio di questo che Mel stava dicendo, effettivamente sembra un ribaltamento della realtà, cioè nel senso che spesso si dice appunto, cioè questo che hai detto tu, Mel, il fatto che quello che accade dentro di noi e che quindi c'è questa difficoltà di assumersi la responsabilità, no? Di fronte a... Anziché poi poter spalmare sugli altri o su una serie di giustificazioni le cose che ci accadono, eccetera. Si tratta però di andare contro un'abitudine che noi abbiamo per poter pensare le cose, no? Oltre che a dirle, anche a poterle pensare, a poter elaborare la realtà in questo modo, dire tizio mi ha detto, tizio mi ha... Quello con cui siamo entrati a contatto in questi anni è stato un approccio invece diverso, un approccio appunto a poter guardare anche l'analogia delle cose che accadono, il fatto che se una cosa ti accade, accade per un motivo, accade dentro di te, eccetera. Assumersi la responsabilità di questa cosa significa fare qualcosa di totalmente diverso. Quindi un conto è poter, sai, sentire questa cosa quando viene detta, leggerla, eccetera. Un conto è poterla praticare effettivamente nella tua vita, perché si tratta di un ribaltamento della prospettiva, della realtà. E quindi ti chiedo in che modo si è potuto manifestare nella tua esperienza questo ribaltamento di visione della realtà?
Questo ribaltamento della realtà è qualcosa che adesso mi sembra tragicomico, perché il primo approccio appunto con un tipo di insegnamento per me di questo tipo era quello di poter diventare una persona migliore, ma esteriormente a me, di poter fare ancora più bene intorno a me, di poter essere una persona riconosciuta, amata per quello che riesci a fare esteriormente a te. ammettere che invece il modo in cui sono prevede, come posso dire, l'esistenza di un unico essere che sono io. Quindi tutto avviene in me, in che senso? Che l'elaborazione di quello che succede intorno a me è la mia, è personale, è data da tutto il mio vissuto. Esisto solo io, i confini del mondo sono quelli che penso io, oltre non si va, ci sono una serie di credenze, una serie di certezze. Tutto viene elaborato in base a quello che piace a me, non piace a me, a quello che fa bene a me, fa soffrire a me, anche quando penso di stare, di essere lì a fare il bene agli altri o di parlare con qualcuno, in realtà sto su quello che sta capitando a me. Quindi cioè, mi viene da ridere perché dico, per forza di cose c'era scritto sulla porta del tempio conosci te stesso, uomo conosci te stesso. Cioè non poteva esserci scritto uomo conosci Iapo oppure vai a conoscere Mel.
Leggi questo libro
e conoscere Dio. No, conosci te stesso, perché funziona, cioè il funzionamento proprio è talmente egocentrico, mi viene da dire, non so se è la parola corretta da usare in termini proprio tecnici, è talmente egocentrico. Cioè esistiamo come fossimo gli unici esseri sulla Terra, tutto elaborato da questa entità qui presente seduta, no? Tutte queste certezze, questi assolutismi, queste prese di posizione. Allora è ovvio che tutto quello che vedi all'esterno accade dentro di te. Quindi se vedi un mondo di sofferenza, un mondo di matti, un mondo di è perché è dentro di te che le cose vengono elaborate così. E questo sviscerare a poco il perché hai formulato certe tendenze, certe credenze, certe modalità di pensiero, no? Ti libera un po' alla volta. È impressionante perché mancano molto spesso le risposte, ci si sente un po' degli idioti che io spesso mi sento come incapace di formulare quattro frasi messe insieme di coordinare, perché viene un po' a mancare appunto quella ferma certezza che la verità è quella che so io, quella che dico io, anche con molta grazia, di poterla continuamente affermare. Quindi c'è quest'attimo di vuoto nell'osservare tutti questi meccanismi interiori e bisogna un attimo lasciarsi del tempo, lasciarsi camminare, lasciare che questo capovolgimento di quella che pensavamo essere colpa di Tizio, colpa di quell'altro, l'infanzia difficile, il sistema, la religione, l'educazione, la morale, chi più ne ha più ne metta, vedere dove stanno collocate dentro di noi, quali sono i rispettivi riflessi. È come un po' sciogliere il nodo delle matasse, di varie matasse, questi grovigli, e lasciare che qualcosa di più prezioso, che appena appena senti essere presente dentro di te, inizi a srotolarsi piano piano, inizi ad uscire. Ma per quel che mi riguarda, forse perché sono un modello molto vecchio, non lo so, ma è un compito lento, certosino, molto paziente, che sì, necessita appunto di un mentore, di una guida, di qualcuno che abbia percorso queste strade, perché di fatto, come dicevi all'inizio, è un viaggio fatto di piccole tappe, piccole conquiste, e molto spesso queste conquiste sono delle vere e proprie distruzioni di quelle che erano queste muraglie enormi, queste certezze, queste prese di posizione così forte che questa struttura egoica aveva tirato su per difendere quel bambino di cui dicevamo all'inizio che si è sentito imporre una realtà in maniera anche molto, molto feroce, senza nessuna possibilità poi di fiorire secondo quello che era il suo intimo desiderio.
Sì, e questa è infatti una cosa su cui abbiamo battuto spesso, diciamo, il fatto che noi sostanzialmente ci adattiamo ad un mondo in cui da bambini nasciamo.
Sì. Okay?
Ci adattiamo e quindi rinunciamo a questa nostra parte più autentica, la mettiamo da parte sostanzialmente per adottare una modalità, e poi l'adozione di questa modalità prevale sostanzialmente, cioè diventa l'unica cosa che conosciamo, è come identificarsi in una specie di software, di software robotico sostanzialmente che vive al posto tuo.
Eh sì, e le garanzie che sembrano venirci offerte sono potenti e quindi lo scambio sembra buono.
Eh sì, e il fatto, perché si cita questa convenienza sostanzialmente che noi adottiamo e che poi però non è più una cosa provvisoria per difenderci, ma diventa, poi si strutturiamo su questo la nostra vita, il nostro tempo trascorso su questo pianeta sostanzialmente, su questa esperienza terrestre, terrena, e però di fatto c'è una convenienza, creiamo quella che qui viene definita una zona di comfort,
sì,
che anche tu citavi prima,
sì,
sostanzialmente, e che per noi è comfort, cioè
sì, sì.
Nel senso che c'è una convenienza, ma si scrive in questo testo però che appena apri gli occhi ti accorgi che questa tanto confortevole questa zona non è, questa zona di comfort ha dei prezzi da pagare che poi sono sofferenze reali molto spesso,
sì,
che noi accettiamo e siamo talmente abituati ad aver alzato forse la nostra soglia del dolore, non so se il termine è corretto, per cui qualsiasi cosa proviamo a un certo punto la anestetizziamo, questo dolore emotivo, e quindi accettiamo quello schiacciamento che dicevi tu prima, anche nella competizione, eccetera, diventa la norma, diventa la modalità di vivere, diventa qualcosa che noi accettiamo,
sì, perché,
subiamo o perpetuiamo,
esatto,
però.
Perché appunto sembra, cioè, una garanzia di successo, una garanzia di sopravvivenza, una garanzia di poter non provare o comunque provare in maniera molto limitata dolore, sofferenza emotiva e quindi di sbarcare al meglio la vita come fosse chissà cosa, no? Quindi si vive un po' costretti. Inizialmente, l'hai proposto anche tu in radio, forse qualche anno addietro, si parlava di educastrazione e quindi anche personalmente, se guardo qual è stata la mia esperienza, ci si infila in tutte quelle che sono le direzioni classiche che una persona segue. Quindi arrivi, compi determinati studi, arrivi alla tua età e ad una certa età e decidi di accompagnarti o sposarti, poi di avere dei figli, poi intraprendi una carriera, insomma, la vita normale che fanno tutti, quella che prevede 330 giorni all'anno di lavoro, 6 giorni su 7, in cambio di un mese di ferie, e forse se ci arrivi alla pensione, accumulando qualcosa di buono, mettendo da parte quel po' di soldi, poi insomma tutta quella procedura normale, di vita normale, che quante persone vivono così, sembra la normalità, la maggior parte fa così e diventa la normalità. Ma se la guardi realmente per quello che è, se si guarda realmente quanta consapevolezza c'è in tutto questo, perché non è un giudizio sullo stile di vita, assolutamente, questo deve essere chiaro, non è il giudizio sulla casalinga piuttosto che sulla madre di famiglia, piuttosto che sul tipo che lavora in comune a 330 euro al mese, esatto. 330,
no, speriamo un po' di più, dai,
speriamo
per lui.
Un po' di più, 330 giorni all'anno, non è un giudizio su questo, è piuttosto, perché alla fine non è che cambia questa realtà, cioè non è questa la realtà che cambia,
no,
cambia
credo
proprio a livello di coscienza, di consapevolezza,
eh sì,
anzi.
Perché il fatto di poter diventare consapevoli, che ognuno ha la sua esperienza di vita, chiaramente non è un giudizio, anche perché sennò dovremmo autogiudicarci noi,
ma
per
sì,
primi,
esatto,
che proveniamo
ma poi,
da queste esperienze.
Appunto, non è che...
E quello che cambia... cioè, per quello che ho potuto vivere io, è sicuramente l'approccio con queste cose, e quindi anche il fatto di poter considerare che questi vestiti che tu citavi adesso, così giusto per citarne alcuni, sono dei vestiti, sono delle modalità, sono delle esperienze, eccetera, ma non sono le uniche. Noi diamo spesso un valore assoluto e quindi ci identifichiamo totalmente nei vestiti nei vestiti che indossiamo, ma se ci pensiamo, questi vestiti possono essere dei ruoli sociali o possono essere delle emozioni, tutta una serie di cose che sono connesse, una storia, eccetera, che diventa un tutt'uno e diventa un personaggio che recitiamo, un personaggio di un film.
Oltretutto quella che... Vabbè, adesso guarda, mi viene... Stavo divagando in un discorso poco opportuno, però visto che tu l'hai citato e visto che sei un filosofo, io spesso mi interrogo, Jaapo, sulla tua proprio... su quella che è stata o può essere stata la tua difficoltà di vivere una vita, diciamo, pensata, filosoficamente pensata, e quindi con un'abilità proprio da laurea appesa al muro, e come invece poi riuscire a trasformare, a ribaltare questa realtà. E mentre facciamo questa domanda, mentre ti formulo questa domanda, io invito il nostro pubblico in ascolto, soprattutto la parte femminile, a farci sentire le proprie impressioni, le proprie esperienze, a renderci partecipi di quello che questo testo ha solleticato come così, come discorsi appunto interiori, qualcosa con cui poter appunto noi
poterci relazionare,
esatto,
perché i vostri contributi sono molto importanti. E a questo proposito, unendomi al tuo invito, prima di rispondere alla domanda che mi hai fatto, apro una parentesi perché è arrivato un messaggio nel frattempo mentre parlavamo, un ascoltatore che scrive: buongiorno, se l'offerta è gratis, il prodotto sei tu.
Ah, è bellissimo, esatto, è proprio questo. Come spendi la tua vita? Perché lo stai spendendo, il prodotto sei tu, il prezzo da pagare sei tu. Tic tac, hai presente? L'orologio che scade. Che giorno è oggi? Ecco, è un giorno, hai passato il giorno che avevi ieri, l'hai già dato, l'hai già speso.
E, beh, ti ringrazio Mel di questa domanda. Per fortuna non sono mai andato a ritirare il certificato di laurea, quindi non l'ho potuta appendere, quindi non dovrei adesso doverla buttare via. Però. E, al di là di questo, in realtà io ho avuto difficoltà per motivi di orgoglio, come raccontavo all'inizio dell'esperienza del silenzio, il poter accettare che non penso. Adesso può sembrare una cosa molto forte, effettivamente, e come vi dicevo, il metodo principale, insomma, con cui si è mostrato questo insegnamento è stato quello del shock addizionali, ma non solo, perché anche con una incredibile accoglienza e amorevolezza, senza le quali nessun, credo, un mentore non potrebbe accogliere tutto quello, diciamo, che tutti quelli che possono essere i nostri difetti, ecco, tra virgolette, senza questa grandissima accoglienza e amorevolezza, che si manifesta attraverso poi questa pratica dello shock addizionale, ma il fatto di... che mi venisse detto perché tu dici che non penso, posso pensare male, ma che non penso sostanzialmente, e invece molto del mio pensiero era della modalità di pensare che ho, e questo la testimonianza è che non serve una laurea, cioè non è che un laureato in questo funziona in modo diverso rispetto ad uno che non è laureato, o una persona colta, informata, funziona in modo diverso rispetto ad una che invece non gli interessa di leggere, di informarsi, non c'entra nulla. Cioè, il mio pensiero è per la maggior parte associativo, ma noi veniamo educati così, e non è nemmeno ovviamente colpa di chi ci ha educati, che è stato a sua volta educato così, è la modalità di pensare che utilizziamo, per cui alla fine non pensi, usi associazioni per associare elementi del presente, dati sensoriali che molto spesso sono falsati, anche a cose vissute nel passato o immaginate o che sono state trasmesse, tu non sei nemmeno consapevole, e dunque il tuo pensiero si articola per il 90% dei casi in questo modo, e in questo senso tu sei pensato, perché questa cosa avviene molto spesso in modo automatico. Dopo sicuramente lo colori con le tue esperienze, qualche volta puoi avere delle ispirazioni che ti fanno fare cose diverse, eccetera, che quindi sono dei barlumi all'interno di questo contorno, però sono dei barlumi, nel senso. E dunque oggi posso ammettere, sì, che sono pensato nella misura in cui vengo utilizzato da questo, da questo meccanismo, diciamo, di pensiero in questo modo. E il problema è che si crea poi una forma di orgoglio anche nel non poter accettare questa cosa, che è un forte limite in realtà. E quindi sicuramente da questo punto di vista il fatto di poter aver perseguito degli studi, poi la filosofia dovrebbe essere la scienza che ci approccia alla realtà, alla conoscenza della realtà, e quindi sicuramente va ad alimentare questo orgoglio che invece diventa un limite nel potersi approcciare ad un insegnamento. Ho potuto realizzare che effettivamente sicuramente la filosofia, come viene insegnata nelle scuole, è una, o nelle università, è una forma di nozionismo. In realtà dovrei aggiungere che non c'è nemmeno più il nozionismo, perché almeno nel nozionismo delle nozioni ti vengono insegnate. Adesso io credo che siamo arrivati ad una fase in cui non c'è nemmeno più il nozionismo, cioè ti insegno la filosofia e tu impari a pappagallo. Non ti insegno nemmeno più quello, ti faccio solo perdere del tempo e ti butto là delle cose che tu non ti ricorderai neanche. E quindi credo che l'istruzione purtroppo molto spesso sia diventato questo. E dunque c'è questa componente di orgoglio che viene alimentata, e quindi posso rendermi conto che la scuola non ti dà, non è abilitata nemmeno a farlo, nel senso, perché ovviamente dal loro punto di vista professori o insegnanti non hanno questa preparazione.
Non sono dei risvegliati.
Sì.
Non tutti, forse,
non
diciamo
tutti,
così.
Sì,
Ecco,
diciamo così.
Magari
Non tutti. Normalmente, insomma, comprensibilmente è così, e dunque non ha questa funzione, perciò la vera scuola è quella che ho trovato, la scuola di vita che ho trovato ad altrove a contatto con l'insegnamento di Hermes. Ciò nonostante, tutto fa esperienza, quindi è difficile sotto certi aspetti, nella misura in cui resti in quel piano ideale, resti nell'orgoglio o resti astratto dalla realtà, perché poi soprattutto i filosofi si astraggono molto dalla realtà. Di questo finiamo di parlare dopo.
Sì.
Pronto?
Sono Piero.
Piero, ben trovato.
Ciao, saluto anche la tua compagna di avventura.
Sì. Grazie, ben trovato te.
Sì, guarda, pensavo di non disturbarti, però quando hai cominciato a parlare di scuola di insegnanti hai toccato i nervi scoperti.
Sì, immagino.
Io ho avuto un insegnante di lettere che è adorabile.
Piero, ti chiederei di parlare più vicino al microfono perché sentiamo molto poco. Non so se poi a casa si...
Mi senti meglio così?
Sì.
Ok, grazie.
Io ho avuto un insegnante di lettere napoletano, si chiamava Frezza, una persona meravigliosa, era un allievo di Benedetto Croce, e ti dico, me lo sono, adesso non tutti i giorni, però tutta la vita mi ha accompagnato. E poi ho avuto anche altri insegnanti, belle persone, per belle persone intendo persone che trasmettevano la passione per la materia, non so se mi capisci.
Sì. Sì.
Guarda, scusa se mi allargo, però delle volte, sai, è filosofia anche la narrazione basica, semplice, che arriva a tutti, dato che hanno detto che metà degli italiani legge e non capisce. Sentita sta cosa, è abbastanza umiliante, forse bisognerebbe anche capire come sono scritti certi libri. Quando sento certi soloni che in virtù della maturità classica, di avere avuto la fortuna, la passione di studiare, poi parlano con quei termini aulici, ricercati, e magari vorrebbero anche esprimere la loro vicinanza col popolo e non classismo, e già parlare in un modo così furbito, poco capibile, è classismo. Sei d'accordo su questo?
Sì, può essere anche così, sì.
Se ti chiamiamo e ho simpatia anche quando sento come si esprime la tua compagna d'avventura e di trasmissione, è proprio perché avete non spiaccicate la vostra cultura a noi, magari tra virgolette ignorantelli, un po' analfabeti, cioè ci date perle di semplicità, cioè concetti valoriali, però con una comunicazione semplice. Ti dico solo una cosa: io conoscerò una decina di persone, di insegnanti, di cui quattro particolari che insegnavano lettere, una 39, una 41, sono andati in pensione baby. Cosa hanno trasmesso questi personaggi? A 40 anni la legge gliel'ha permesso e sono andati subito, ma allora cioè, voglio dire, l'insegnamento doveva essere una passione, una vocazione, come il medico. E questo porta che certe lezioni suonava la campanella e vedevi il professore ancora appassionato alla lavagna che scriveva, e noi attorno come quasi diventava un gioco, perché la cultura deve essere trasmessa con piacere, con passione, deve... mentre altri 5-10 minuti prima avevano sempre da fare e arrivavano sempre in ritardo perché erano sempre pieni di impegni, come che quelli che si dilungavano dopo la campanella, o che non erano mai a casa in malattia, o che erano sempre rigorosi in tutto, fossero degli sfaccendati. Una volta a scuola, mi ricordo, mi sembra alle medie, c'era una ragazza che vedevi, era figlia di persone umili, e chiaramente quando uno nasce in una famiglia umile non respira quel linguaggio accademico, quella terminologia, quell'impostazione, quella sintassi. Perciò poi arrivano nei banchi di prima elementare dei bambini che sono già da quinta elementare, mentre altri sono proprio al disastro, cioè ci vuole veramente un bravo insegnante. E mi ricordo un insegnante di matematica, è una ragazza lì che, cioè, proprio che quando lui cercava di rintuzzarla in una semplice equazione, gli diceva: ma cosa serve, quando sei che userò sta roba, cosa serve? E mi ricordo, sono passati tanti anni perché ho un'età importante, e mi sono ricordato dalla vita questo insegnante che a sta ragazza un po' futella, così un po' che dal grembiulino usciva penso la mamma doveva avere, mi ricordo ancora la mamma aveva una latteria, gli fa: ma vedi, tu quando racconti che hai fatto il dolce a casa alla tua compagnuccia, invece di dovergli dire vieni a casa mia, vieni in cucina, andiamo come un mini laboratorio di cucina, insomma, tu se gli vuoi raccontare il dolce basta con una formuletta, questa qui, vedi, è una formuletta, un'equazione letterale, la x è il dolce, e basta che metti l mezzo, che può essere quel mezzo litro di latte con la sigla, perché è un latte di qualità che la mamma è andata a prendere nella stalla, le uova con la loro sigla, tre uova con la sigla, e sono uova di quelle di qualità, non riutilizzate, non porcheria. E con due o tre formulette A più fratto A per C, quella lì, vedi, in un'equazione, tu senza andare in una cucina gli hai spiegato come si esce un buon dolce, gli metti persino la tempistica della cottura, i gradi.
Va bene, Piero. Quindi...
Guarda, mi sono permesso di rubarti questo tempo, perché a me questa spiegazione così molto banale mi ha accompagnato tutta la vita, e spero che a qualcuno dia profitto nell'impostazione mentale del ragionamento, perché guarda, poi ho finito, ti concludo con questo. Hanno fatto vedere degli anziani in Calabria che per non chiudere la scuola si sono iscritte alle medie per non far chiudere la scuola. E queste persone, una ventina d'anni fa, ai tempi del Berlusconi, non è che dicevano mamma è simpatico Berlusconi o mi è antipatico, avevano una lucidità nel spiegare le motivazioni per le quali avevano antipatia per Berlusconi, perché la matematica flippa il cervello, imposta da potenza mentale. Studiare filosofia, se non hai muscolarità mentale, non hai flippato, per studiare bene la filosofia devi sapere bene anche la matematica, devi avere potenza mentale.
Va bene, grazie Piero.
Noi viviamo in una società dove la gente pensa che basta leggere un libro. Il libro ti deve piacere. Borges diceva, io adoro Cervantes, ma Don Chisciotte l'ho letto in numeri.
Piero, va bene.
Però se cominci a leggere non ti piace, cioè l'importante è anche un fumetto, ma un fumetto di qualità istruttivo che lo capisci e ti dia apertura mentale, ti dia lucidità, logica mentale.
Piero, va bene, hai capito, ti ringrazio,
ciao.
Abbiamo capito,
ciao.
Buona giornata.
Ciao. Ciao.
Grazie a Piero per il suo intervento. Do prima la parola un attimo a Mel.
Sì, abbiamo toccato questo punto che riguarda l'insegnamento e come si svolge. Ovviamente non c'è nulla, come dicevamo anche prima, che possa essere un giudizio contro la categoria degli insegnanti piuttosto che quella dei genitori. Si tratta proprio, la nostra osservazione si basa su quello che è un funzionamento che, come avviene a livello istituzionale, diciamo attraverso protocolli, e quindi impedisce anche in un certo senso anche al migliore degli insegnanti di poter tirar fuori dai suoi alunni delle diversità o delle qualità, perché devono essere appunto standardizzati entro un termine di valutazione. E questo accade anche all'interno della famiglia, quindi anche un bravo genitore con tutte le sue buone intenzioni è convinto che una buona educazione passi attraverso l'acquisizione di determinate regole comportamentali, quindi si basa un po' sul processo, ecco. Non stiamo facendo ovviamente un'accusa nello specifico alle categorie, anzi ci mancherebbe, siamo in crescita, stiamo parlando di evoluzione umana, non di andamento.
No, infatti quello mi permette di aggiungere che ovviamente noi abbiamo citato gli insegnanti semplicemente perché Mel mi ha fatto una domanda per quanto riguarda appunto la differenza nello...
Per un filosofo, il ribaltamento della realtà.
E quindi poi anche Piero si è inserito con le sue considerazioni in credo. Quindi insomma, Piero ha riabilitato col suo intervento, quindi eventualmente la figura degli insegnanti, se qualcuno si fosse sentito in qualche modo colpito da quello che abbiamo detto. Diciamo che la non conoscenza di noi stessi ci accomuna indipendentemente da quelle che sono le professioni che svolgiamo. E poi ognuno quindi può fare del proprio meglio, soprattutto credo se svolge delle professioni in cui deve prendersi cura degli altri.
Esatto.
Però ovviamente ognuno ha dei limiti e questi limiti sono quelli che noi cerchiamo di sondare, di sfidare attraverso questa esperienza che proponiamo di conoscenza di noi stessi e quindi in questo senso è qualcosa di pionieristico, quindi non è assolutamente una colpa che qualcuno ha. Siamo fatti così, siamo stati creati così, però non necessariamente dobbiamo rimanere così, possiamo perfezionarci, e questo è il titolo del testo che abbiamo letto, Perfeziona te stesso.
Perfezionarci e crescere, perché in fondo questa perfezione è una crescita, questo perfezionarci, questo perfezionamento è una crescita, è un'evoluzione. È un'evoluzione che fa crescere in consapevolezza soprattutto. E a tal riguardo qui c'è proprio per rimanere diciamo in quello che è l'argomento toccato adesso, un insegnamento autentico trasmesso, tra lineette, trasmesso da chi si è già risvegliato, quindi da chi ha percorso le tappe del viaggio che dicevamo prima. E forse per aiutare magari gli ascoltatori a comprendere cosa intendiamo noi per io personalmente cosa intendo, cos'è per me una persona risvegliata, una persona che rende possibile per me accettare il suo insegnamento, a cui darei fiducia, è una persona dalla quale mi posso aspettare quello che ci si aspetta da me, quello che mi aspetto io da me interiormente. Quindi è una persona che sostanzialmente riflette esteriormente a me quelle che sono i valori più nobili a cui io posso pensare, a cui io posso aspirare, ma dal quale appunto mi posso aspettare nella praticità della vita quotidiana che questo avvenga, che avvenga ciò che ci si aspetta da me. Questo fa sì che si possa anche ad un'età avanzata aprire le porte ad un insegnamento per me, per quel che è la mia esperienza, se no non scatta quella cosa di fiducia e quindi dici ok dai, questa è la tua realtà, ah sì, bello bello, però tieni sempre sotto chiave la tua ben custodita, le tue credenze non le molli neanche di un puntino.
Sì, poi mi permetto di aggiungere, noi abbiamo letto ad esempio nel testo della volta scorsa, sempre scritto da Hermes, su cui abbiamo impostato la puntata di venerdì scorso, abbiamo letto una frase in cui si diceva che seppure non possiamo conoscere, non ci è dato forse conoscere per intero il divino, possiamo però riconoscere ciò che non lo è.
Sì.
E questo, quello di cui stiamo parlando sostanzialmente è il poter sacrificare parti di noi che sostanzialmente noi possiamo riconoscere che non ci servono più, a cui siamo attaccati, come ricordavi anche tu adesso. E dunque Hermes spesso lo definisce un processo di sottrazione e quindi di riconoscere qualcosa, poterlo trasformare. Nell'esempio che facevi tu prima mi verrebbe da dire molto spesso vengono proposti degli insegnamenti che o non sono praticati su se stessi o addirittura diciamo non sono, chi li propone ne ha solamente un'idea teorica e dunque tu non è che puoi imparare a nuotare da qualcuno che ti insegna teoricamente
online
come fare le bracciate, come muovere le gambe eccetera, deve aver imparato lui a nuotare, averlo fatto bene. È il motivo per cui credo i CT delle squadre di calcio sono degli ex calciatori, effettivamente. Non è che sono dei teorici che ti insegnano, solo ti fanno leggere un libro su come giocare a calcio. E analogamente, insomma, uno che ti insegna ad arrampicarti, cioè qualsiasi cosa uno deve aver messo in pratica, conoscere, essere diventato padrone, avere una padronanza di quella cosa. Molto spesso capita che invece nell'ambito dell'essere non accade questa stessa cosa che può avvenire in ambito, ad esempio, sportivo, soprattutto perché abbiamo fatto questo esempio, e per cui si insegnano o si dicono delle cose che magari si sono capite, si sono imparate mentalmente, si stanno bene ripetere, magari se li possono avere anche chiare dentro di sé, e mi riconosco in questa cosa.
Certo.
Però non le si mette in pratica e quindi la differenza fondamentale tra un insegnamento come quello di cui stiamo parlando, un approccio all'insegnamento come quello di cui stiamo parlando e invece un ipermercato spirituale è proprio questo e quindi che, come dicevi tu, è qualcuno che ha realizzato quello di cui parla, sostanzialmente, che può quindi essere d'esempio. Adesso, questa cosa che noi stiamo dicendo, portata anche sull'esempio dello sportivo, in realtà è naturale, dovrebbe essere normale. E con questo mi permetto di concludere la risposta a quella domanda che mi avevi fatto tu prima, che molto spesso l'insegnamento, perché così viene proposto, quindi anche in ambito scolastico, eccetera, si limita nel migliore dei casi a questo, quindi a un aspetto mentale, e quindi poter invece verificare nella propria vita il ribaltamento della realtà e il poter effettivamente modificare la propria impostazione, il proprio modo di pensare, eccetera, è qualcosa invece che richiede una trasformazione per la quale non si è preparati attraverso l'istruzione che è solo mentale.
Esatto, che si basa appunto sull'esteriorità. Poi qui viene quel concetto di cui parlavamo all'inizio, che la realtà che proiettiamo esteriormente a noi è quella che abbiamo maturato dentro di noi. Quindi a questo proposito una persona che ha determinate conoscenze non la percepisci reale in base alle parole che usa, al livello di al linguaggio forbito, alle perle di saggezza che divulga, ma alla realtà che lo circonda, quello che è in grado proprio di manifestare attorno a sé, a livello proprio molto materiale, molto pratico. Quindi a volte risulta difficile da comprendere, perché noi abbiamo, come dicevi tu prima, questa tendenza a tenere staccate le cose, no? Cioè la mia intimità, la mia interiorità e la realtà esterna, ma è tutta un'altra storia, è colpa di Tizio, di Caio, di quello, del sistema, dell'educazione, della morale, del momento storico e di una serie di fattori, ma la mia realtà interiore è tutta un'altra cosa, in realtà no.
Eh sì, beh, anche perché indubbiamente quello che viviamo comunque ci condiziona, cioè l'ambiente, sì, in cui nasciamo ci condiziona indipendentemente da ciò, cioè noi ne facciamo parte alla fine,
sì,
ce l'abbiamo dentro di noi.
Diciamo che questo sistema, diciamo, di poca conoscenza che abbiamo per quel che è il nostro funzionamento, e ci rende molto vulnerabili, molto, molto manipolabili, molto sfruttabili, molto anche fragili, se vogliamo, anche se sembriamo, se siamo poi a livello egoico dei titani, ma siamo rimasti un po' come attorcigliati in quel che è lo stesso funzionamento, credendoci di avere pieno potere, piena padronanza di molti aspetti della vita, ma molto spesso ci si accorge, me ne sono accorta, che non è assolutamente così.
E credo poi che comunque tutto questo, cioè tutto quello di cui abbiamo parlato finora, necessita di una serie di modalità o di strumenti che sembrano forse semplici o banali, ma in realtà purtroppo, pur nella loro banalità, noi non ci siamo abituati ad utilizzarli nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, in questo testo che abbiamo letto si parla di come l'inizio del viaggio dentro di noi avvenga con l'osservazione dei nostri pensieri e di come, ad esempio, osservare con onestà e chiarezza ti consente di vedere ciò che ti rende schiavo e deve essere trasformato. Molto spesso l'onestà è qualcosa che manca nel potersi, nel poter provare ad osservare se stessi, perché vedo che la tendenza è spesso, almeno per quanto mi riguarda, potersi dare delle giustificazioni o poter minimizzare, e senza l'approccio con qualcuno, come dicevamo prima, che invece incarna quello di cui insegna, cioè l'ha sperimentato, non avresti questa non sarebbe possibile sostanzialmente nulla di quello di cui abbiamo parlato. E in questo senso, quindi, qui si parla di osservazione dei tuoi pensieri. Vuoi dirci qualcosa a riguardo, Mel, per quello che può essere la tua esperienza?
Sì, è una vera. Mi sono scorta spesso in veri e propri stati di ipnosi o di autoipnosi, nella convinzione totale che appunto la realtà esteriore fosse di un certo tipo, fosse in un certo modo, e a far fluire quindi nei confronti di ciò che mi circonda, persone, cose, fatti, eccetera, tutto il mio pensiero, a volte anche con uno spreco di energia enorme, fino ad arrivare proprio allo spossamento, alla stanchezza, alla depressione, allo sfinimento. E osservare questo, stare dentro di sé, ad osservarsi in questi atteggiamenti, diciamo, che sono soliti e ripetitivi nel voler appunto etichettare una realtà in un certo modo e dire ok, questo è quello che sta accadendo e quindi deresponsabilizzare. Si scopre appunto questa tendenza a ripetere come in un loop determinati a cicli, determinati accadimenti nella propria vita. A volte anche ero convinta di essere esente da molte delle cose, diciamo, che per me sono poco piacevoli in una persona, quindi invidia, gelosia, possesso, arroganza, avidità, tutte cose che vedevo riflesse negli altri benissimo e che in me negavo o comunque vivevo, ma in maniera accettabile, plausibile, comprensibile, no? Giustificata da magari, è ovvio, se scopri che il tuo compagno ti tradisce, sei geloso, ma è normale, ti ha tradito e quindi tutti quei processi di vita. Non osservavo mai, appunto, non essendo a conoscenza che la realtà si manifesta fuori esattamente come si manifesta dentro, come la crei dentro, non c'era modalità, non c'era neanche motivo di dover osservare me stessa, perché mai, cioè non è una necessità che viene così. Adesso mi osservo, adesso voglio vedere come la penso, no, non scatta proprio, non c'è esigenza. Ci vuole un certo tipo di preparazione, un po' di educazione, diciamo, che ti spinga a questo e devi esserti un po', personalmente è scattato perché il semplice fatto di vivere, alla fine mi sono accorta, mi costava una sofferenza enorme, qualcosa non funzionava come avrebbe dovuto funzionare, mi pareva impossibile che semplicemente il fatto di essere vivi costasse così tanta fatica e così tanta sofferenza proprio nello svolgere di quelle che sono le... Adesso ci tiriamo spesso su una magnifica facciata, un bel volto, un bel sorriso, eccetera, ma poi se alzi il velo vedi che sei passato attraverso la vita, ma hai delle cicatrici profondissime. Qualcuno fa finta di niente fino alla fine, qualcuno invece ad un certo punto non ne può più, vuole scoprire perché. Questo un po' accade. E non ovviamente questa sofferenza non è legata a, cioè non, parliamo di persone benestanti che vivono una vita normale qui adesso, non andiamo alla ricerca di persone che stanno davvero in difficoltà per motivi magari politici o geografici eccetera, quello ovviamente è tutto un altro discorso. Questa è stata un po' l'esperienza. Adesso osservare i pensieri diventa sempre più spesso, cioè diventa l'attività prevalente della giornata, ecco, è l'attività prevalente della giornata, anche nelle piccole cose, durante le mansioni, quelle normalissime, ecco.
Quindi diventa, diciamo, un'abitudine nuova che viene,
sì,
che viene inserita in qualche modo.
Un'abitudine nuova che nasce diminuendo la compulsività e quindi stando un po', diciamo, pacificati rispetto a tutti quelli che sono i movimenti che ti inducono per il mi piace, non mi piace, cosa mi fa stare bene, cosa non mi fa stare bene, quindi vado da una parte piuttosto che da un'altra, scelgo questa persona perché piuttosto che questa che non la voglio perché mi fa star male. Calata un po' questa compulsione mentale, questo continuo dover andare da una parte o dall'altra, adesso approccio appunto con questa osservazione e quindi inizio a vedere ora il funzionamento di me.
Beh, grazie Mel per la tua esperienza e ringrazio anche gli ascoltatori. Oggi, diciamo, è stata una trasmissione forse con pochi interventi, a parte quello di Piero e dell'ascoltatore che ha scritto il messaggio.
Non comunque... vorrei che ci avessero preso in parola su questo fatto del silenzio.
Eh sì.
E che tutti si fossero silenziati.
Beh, sai che comunque in ogni caso, sono tutte esperienze che ad esempio noi Forse ne parliamo dopo anni di vita al centro, di vita in un ambiente in cui anche quando comunque non sei motivato o impegnato, eccetera, però comunque sei influenzato dal fatto che in un ambiente orientato, come dicevamo la volta scorsa, si svolga un lavoro e quindi questa cosa, anche quando nei momenti in cui diciamo manca forse la motivazione o ti addormenti, eccetera, però resti influenzato da questo e questo è importantissimo. Noi per questo è una realtà, per la nostra esperienza, diciamo, è una realtà da tanti anni e quindi ne parliamo anche con facilità, con
Con una certa facilità,
una
quindi
certa facilità.
potremmo lanciare un messaggio in radio adesso, lo faccio di sorpresa, magari perché immagino che appunto, come dicevi tu, qualche considerazione, chi ci ha ascoltato molto pazientemente abbia magari modo di elaborare anche nelle prossime ore o nei giorni successivi qualche pensiero a riguardo. Allora, diamo la nostra mail, se qualcuno vuole può scriverci e poi che ne so, magari potremo leggere in radio se qualche mail è particolarmente interessante o c'è una
Qualche
particolare
contributo, non
richiesta.
riveleremo i vostri nomi senza entrare
Assolutamente
nei
no,
dettagli.
assolutamente no, ma la potete anche mandare in anonimato se lo ritenete. E allora ci sarà motivo magari di così di una condivisione
Sì,
ulteriore.
l'indirizzo email è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove, scritto tutto attaccato, tutto in lettera. E quindi sentitevi liberi di poterci scrivere se appunto vi emergono delle considerazioni nei prossimi giorni. Noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13:30 e vi ricordiamo il nostro sito che è seialtrove.it e il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Alla prossima! Unico nel suo essere, l'uomo può essere bestia un momento, tenero infante in un altro. La precarietà in cui oscilla è il prezzo che paga per essere qui nella vita.